Wikiradio. Emilio Gentile racconta l'armistizio di Compiègne.
All'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese del 1918 cessarono i combattimenti sul fronte occidentale durante la Grande Guerra. In quello stesso giorno, alle 5:10 di mattina, a Retond, un villaggio francese nella foresta di Compiègne, in un vagone ferroviario adibito a salone, i rappresentanti civili della Germania firmarono l'armistizio con il generale Foch, comandante supremo delle forze alleate. Era la fine della Prima Guerra Mondiale, dopo 53 mesi di battaglie massacranti, quali mai l'umanità aveva conosciuto nel corso della sua storia.
Ebbene, colonnello, che cosa ne pensa?
Cosa ne pensa di che, generale?
Del formicaio. Colonnello, il suo reggimento domani prenderà il formicaio.
Lei sa le condizioni dei miei uomini?
No, naturalmente alcuni rimarranno uccisi, forse anche molti. Riceveranno pallottole e granate e in questo modo consentiranno ad altri di avanzare.
Quale appoggio avremo?
Non ne ho da dargli.
E che numero di perdite prevede, generale?
Diciamo 5% uccisi dal loro stesso sbarramento, una concessione molto generosa. Un altro 10% nell'attraversare la terra di nessuno e un 20% nel passare i reticolati. Resta un 65% con la parte peggiore superata. Diciamo un altro 25% nella conquista vera e propria del formicaio. Ci restano ancora forze più che sufficienti per tenerlo.
Insomma, più della metà dei miei uomini sarà uccisa.
Sì, è uno scotto terribile da pagare, colonnello. Ma il formicaio sarà nostro.
Ma lo sarà.
Faccio affidamento su di lei. La Francia fa affidamento su di lei.
Nel momento in cui fu chiesto l'armistizio, sul fronte occidentale, l'esercito tedesco occupava ancora parte del Belgio e delle regioni della Francia nord-orientale conquistate fin dall'agosto del 1914, mentre sul fronte orientale i tedeschi occupavano ancora gran parte dei territori sottratti alla Russia dopo l'armistizio di Brest-Litovsk chiesto e firmato dal governo bolscevico. Insomma, l'esercito tedesco sui campi di battaglia dei due fronti non aveva mai subito una sconfitta che l'avesse costretto a ritirarsi entro i confini della Germania e arrendersi. Perché allora i tedeschi chiesero l'armistizio agli alleati? Per decenni questa domanda ha animato il dibattito fra gli storici, ma prima ancora era stata, nella Germania sconfitta del primo dopoguerra, all'origine del mito nazionalista della pugnalata alla schiena che sarebbe stata inferta da un complotto di politicanti alle spalle di un esercito che avrebbe potuto ancora resistere e reagire. Questo mito fu largamente sfruttato da Hitler per conquistare il consenso, ascendere al potere e preparare la rivincita armata della Germania contro i vincitori del 1918.
Ho 18 anni. Sei di noi erano compagni di scuola qualche mese fa. Traboccavamo di cultura, di ideali e di speranze.
Per rispondere a tale domanda, perché i tedeschi chiesero l'armistizio, è necessario risalire a quel che era accaduto nel corso dell'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale e anche un po' più indietro. Iniziata il 1 agosto 1914, la Grande Guerra, come fu subito chiamata dai contemporanei, era stata pensata all'inizio sia dai governanti, dai comandanti, dai soldati, come una guerra breve che si sarebbe conclusa entro Natale con la vittoria e con la sconfitta, ma tutti sarebbero tornati a casa. Invece si prolungò per 53 mesi in un micidiale crescendo di carneficine di massa in battaglie mai risolutive e mai con un vincitore definitivo. Nel settembre del 1918 c'erano ancora al fronte soldati i quali pensavano che la guerra sarebbe durata probabilmente 100 anni e gli stessi generali degli alti comandi pensavano che non sarebbe finita prima della primavera o dell'estate del 1919. Mai l'umanità aveva vissuto un'esperienza bellica così lunga, così massacrante, spietata, disumana. Nei 53 mesi di ininterrotti combattimenti su molti fronti c'erano stati già oltre 7 milioni di morti, più di 20 milioni di feriti e centinaia di migliaia di prigionieri.
27 ottobre. Insomma, dopo un mese, la guerra attuale è diventata una guerra maledetta e dura. Una guerra di difesa, di trincea, di attacco e contrattacco per guadagnare appena 50 metri di terreno. Lo so perché siamo noi che scaviamo le trincee, che i fantaccini vengono ad occupare quando è venuto il momento. È una vita spaventosa. questi poveri diavoli vi restano fino a 11 giorni. 11 giorni senza quasi poter dormire, e mangiano quando possono. Se mostri la testa sei finito. I tedeschi sono a 100 metri e spiano il primo kepi che passa. Andare a urinare è pericoloso come andare all'assalto. L'altro giorno ho assistito a una cosa penosa. Un povero soldato doveva andare a cacare. È uscito dalla trincea. Aveva fatto appena 4 metri ed è stato fatto secco. Era impossibile andare a cercarlo. Le palle passavano così fitte che sarebbe stata una follia. Abbiamo assistito a tutta la sua agonia. Chiamava i suoi compagni per nome. Chiamava sua moglie. Chiamava la sua bambina, Marcella. È durato 20 minuti. Tutti piangevano. Mai nella mia vita sono stato tanto sconvolto. Questa guerra di trincee è fatta di piccoli assassini come questo. Dormi e mangi immerso nel fango, nell'acqua. Lasciare il tipo di vita che conducevamo ed essere obbligati a questo mestiere, non capisco come gli uomini possano farlo. Per me è incomprensibile. Che capacità di resistenza, che capacità di adattamento nell'organismo umano. Questo affare non accenna a finire. Vediamo da certi sintomi i caratteri di una guerra molto più lunga di quel che si pensava.
Esplosa come un conflitto fra le potenze europee, la Grande Guerra era diventata subito un conflitto mondiale perché alcuni dei paesi belligeranti erano imperi coloniali, possedevano quasi il 90% dell'Africa, quasi il 50% dell'Asia, tutta l'Oceania e quasi il 50% dell'America del Nord. Inoltre l'impero russo si estendeva dal Mar Baltico all'Oceano Pacifico. Infine, dall'agosto del 1914 era entrato in guerra in Estremo Oriente il Giappone.
Era probabile che dichiarassimo guerra alla Turchia e alla Bulgaria. Avevamo bevuto parecchi bicchieri di cognac e dissi sì, per Dio, anche alla Bulgaria e al Giappone. Dissero, il Giappone è alleato con l'Inghilterra, non c'è da fidarsi di quei maledetti inglesi. I giapponesi vogliono le Hawaii, dissi. Dove sono le Hawaii? Sono nell'Oceano Pacifico, perché i giapponesi le vogliono, non è che proprio le vogliono.
L'uscita della Russia dalla guerra dopo la rivoluzione bolscevica, che firmò con la Germania la pace di Brest-Litovsk nel marzo 1918, non ridusse affatto la dimensione mondiale della Grande Guerra, perché nell'aprile di quello stesso anno ci fu l'intervento degli Stati Uniti. Per questo motivo, molti storici hanno considerato il 1917 l'anno della svolta decisiva per la Grande Guerra. Ma è un giudizio questo che risente troppo di una sorta di saggezza retrospettiva. Infatti, nel corso del 1917, nonostante l'entrata in guerra degli Stati Uniti, la sconfitta non sembrava ancora incombere sull'impero tedesco né sull'impero asburgico. Al contrario, con l'uscita della Russia dalla guerra, che aveva consentito sia ai tedeschi che agli austriaci di concentrare le loro forze armate sul fronte occidentale e sul fronte italiano, inoltre con gli ammutinamenti dell'esercito francese nell'estate del 1917, con la disastrosa disfatta di Caporetto alla fine dell'ottobre del 1917, che aveva portato gli austriaci ad occupare gran parte del Veneto, mentre i tedeschi occupavano ancora il Belgio e gran parte delle regioni settentrionali della Francia, la vittoria sembrava alla portata di mano dei tedeschi e non degli alleati. Inoltre, bisogna ricordare che negli Stati Uniti, al momento dell'intervento, non esisteva la coscrizione obbligatoria. Subito dopo la dichiarazione di guerra, furono poche migliaia i cittadini che si arruolarono volontari. Pertanto, il 18 maggio 1917, il Congresso degli Stati Uniti istituì il servizio militare obbligatorio, che portò i soldati a oltre 1,5 milioni, fino a raggiungere, alla vigilia della fine della Grande Guerra, 3,5 milioni, ai quali si aggiunse circa 1 milione di soldati volontari. Ma gli Stati Uniti dovettero fare anche un grande sforzo per equipaggiare un esercito così numeroso, per approvvigionarlo e dotarlo delle armi necessarie e per trasferirlo attraverso l'Atlantico in Europa. I primi contingenti americani, sotto il comando del generale Pershing, arrivarono in Francia nel giugno del 1918, ma il grosso dell'esercito americano raggiunse il fronte occidentale solo nell'estate del 1918 e solo da quel momento ebbe un ruolo risolutivo nel cambiare le sorti della guerra a vantaggio dell'intesa.
La sera prima che lasciassi l'ospedaletto da campo, Rinaldi venne a trovarmi col maggiore della mensa. Dissero che sarei andato a Milano in un ospedale americano che era stato impiantato da poco. Qualche reparto di sanità americano stava per arrivare e questo ospedale era fatto per loro e per tutti gli americani in servizio in Italia. Ce n'erano molti nella Croce Rossa. Gli Stati Uniti avevano dichiarato guerra alla Germania, ma non all'Austria. Gli italiani erano certi che l'America avrebbe dichiarato guerra anche all'Austria ed erano molto eccitati a qualsiasi arrivo americano, sia pure della Croce Rossa. Mi chiesero se credevo che il presidente Wilson avrebbe dichiarato guerra all'Austria e dissi che era solo questione di giorni. Non sapevo che cosa avessimo noi contro l'Austria, ma pareva logico che dovessero dichiararle la guerra come l'avevano dichiarata alla Germania. Mi chiesero se avremmo dichiarato guerra alla Turchia. Dissi che non credevo.
All'inizio del 1918 non c'era ottimismo fra i governanti dei paesi alleati e associati, come si definivano gli Stati Uniti. Parlando ai rappresentanti dei sindacati britannici a gennaio, il primo ministro inglese Lloyd George disse: «Mi sono convinto che bisogna tirare avanti o tirare le cuoia». In quello stesso mese il presidente americano Wilson lanciò un progetto di pace articolato in 14 punti. In un discorso tenuto al Congresso l'8 gennaio 1918, egli enunciò gli obiettivi di pace del governo americano. Nei primi 5 punti erano definiti nuovi principi generali che avrebbero dovuto regolare le relazioni internazionali: trattati di pace e rapporti diplomatici pubblici, assoluta libertà di navigazione, eguaglianza di trattamento commerciale per tutte le nazioni impegnate a garantire la pace, riduzione degli armamenti. Nei punti successivi erano fissate le condizioni territoriali per la pace: evacuazione dei territori russi occupati, evacuazione e restaurazione del Belgio e dei territori francesi sotto il controllo tedesco, restituzione alla Francia dell'Alsazia e della Lorena persa nel 1870, rettifiche delle frontiere italiane secondo linee nazionali chiaramente riconoscibili, garanzia di sviluppo autonomo ai popoli dell'Austria e Ungheria, della quale non si chiedeva la disgregazione, e assicurazione di sovranità e sicurezza alle parti turche dell'impero ottomano e garanzia, infine, di un'esistenza sicura e di sviluppo per tutte le altre nazionalità assoggettate agli imperi. Infine, i 14 punti prevedevano la costituzione di uno Stato polacco indipendente con un libero accesso al mare. Il 14° punto era il più importante in questa costruzione della pace immaginata dal presidente Wilson, di un mondo, come gli disse, reso sicuro per la democrazia, ed era il punto che prevedeva l'istituzione di una società delle nazioni allo scopo di assicurare a tutti gli stati, grandi e piccoli indistintamente, garanzie di indipendenza e di integrità territoriale. Tuttavia, nessuno dei paesi belligeranti europei accettò di avviare trattative di pace sulla base dei 14 punti di Wilson, perché ciascuno dei due blocchi nel 1918 credeva ancora di poter vincere e piegare definitivamente il nemico alla sua volontà.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18.
Nei primi mesi del 1918, dopo il fallimento delle grandi offensive dell'esercito britannico, nelle battaglie di Passchendaele e Cambrai, dove furono impiegati per la prima volta oltre 300 carri armati, combattute fra luglio e dicembre del 1917 e dopo la rotta di Caporetto, la resa della Romania nel 17, l'uscita della Russia dalla guerra, l'andamento dei combattimenti appariva nettamente favorevole agli imperi centrali. Tuttavia, negli imperi centrali la capacità di resistenza del fronte interno era ormai ridotta al minimo. Le popolazioni della Germania e dell'Austria, per effetto del blocco marino imposto dall'Inghilterra fin dall'inizio della guerra, erano ormai ridotte alla fame. Le risorse economiche erano sempre più scarse e sempre minori erano le riserve di uomini che potevano essere mandati al fronte. In Germania la protesta dei socialisti contro la guerra aumentava, mentre fra i lavoratori e i soldati che erano stati suggestionati dalla rivoluzione bolscevica cominciavano ad avvertirsi fermenti di ribellione. E nell'impero austro-ungarico le rivendicazioni all'indipendenza delle sue minoranze nazionali, Italiani, polacchi, cechi, slovacchi, serbi, croati, sloveni acceleravano la sua disgregazione. Fu nell'aprile del 1918 che si tenne a Roma un congresso delle nazionalità oppresse dell'impero asburgico per proclamare il diritto all'autodeterminazione. In questa situazione il comando militare tedesco tentò un ultimo formidabile sforzo per cercare di ottenere il sopravvento sul nemico, lanciando una grande offensiva sul fronte occidentale tra il marzo e il giugno del 1918. Sul fronte occidentale, grazie alle divisioni giunte dal fronte orientale, i tedeschi potevano ancora sperare nella vittoria. E infatti superavano di oltre 300.000 uomini i loro avversari. Dopo un piano accuratamente preparato, il generale Ludendorff fece sferrare massicci attacchi che riuscirono a sfondare il fronte avversario e portarono nuovamente i tedeschi, come nell'autunno del 1914, a soli 60 chilometri da Parigi. Mentre gli austriaci tentarono di ripetere il successo di Caporetto attaccando gli italiani sulla Livia del Piave. Ma questa volta gli italiani ebbero la meglio e gli austriaci furono costretti a ritirarsi perdendo circa 100.000 prigionieri. Allo stesso modo, le offensive tedesche sul fronte occidentale furono arginate e respinte grazie all'apporto delle truppe americane, che nell'estate del 1918 avevano superato ormai il milione e furono effettivamente decisive per il successo della controffensiva alleata lanciata in agosto sotto il comando del generale francese Foch, con un largo impiego di carri armati, di aerei e di altri mezzi bellici che sfondarono il fronte nemico e costrinsero i tedeschi ad arretrare. Intanto le forze dell'intesa avanzavano anche nei Balcani. Fu sconfitta la Bulgaria, che il 29 settembre firmò l'armistizio, e lo stesso accadde in Medio Oriente, dove gli inglesi e gli arabi della rivolta, guidata anche dal leggendario colonnello Lawrence, continuarono ad avanzare conquistando tutta la Palestina, la Siria e la Transgiordania. Il 30 ottobre anche l'impero ottomano firmava l'armistizio.
Me ne vado.
Perché?
Perché? Me lo chiedi?
Perché?
Perché sono arrivato alla fine di me stesso.
E la fine della rivolta araba?
Io non sono la rivolta araba, Ali. E non sono arabo.
Un uomo può essere tutto quello che vuole. L'hai detto.
Perdonami. Così credevo.
Era ormai chiaro, dopo il successo delle controffensive alleate dell'estate, che la Germania e i suoi alleati non erano più in grado di continuare la guerra. Il 29 settembre lo stesso Ludendorff comunicò al Kaiser Guglielmo II la necessità di chiedere un armistizio e di nominare un governo costituzionale, come chiedeva Wilson, che fosse responsabile davanti al Reichstag e non davanti all'imperatore. In questo modo soltanto era possibile sperare di avviare trattative con l'intesa. E il nuovo governo tedesco, responsabile verso il Parlamento e non più verso l'imperatore, presieduto dal principe Max von Baden, con la partecipazione dei socialdemocratici e del Partito Cattolico del Centro, entrò in carica il 3 ottobre 1918 e si rivolse al presidente Wilson chiedendo la sua mediazione per giungere ad una pace sulla base dei 14 punti.
Pronto! Pronto?
De Breda Franz Kroeger, via del Patrie-Regiment.
Voi, ma che cos'è che dice? Non si capisce niente qui.
Erste Maparat, ich verstehe nicht.
Ma che cosa fate? C'è un tedesco qui!
Ma dov'è che ti sei attaccato, bestia?
E mi sono investato.
Intanto, mentre il governo tedesco si accingeva a chiedere l'armistizio, precipitava la disgregazione dell'impero asburgico, che invano l'imperatore Carlo tentò di arginare, proclamando il 17 ottobre la trasformazione della parte non ungherese dell'impero in una monarchia federale, garantendo l'autogoverno a tutte le minoranze. Ma questo era ormai un estremo tentativo destinato al fallimento, perché il 21 ottobre la Cecoslovacchia proclamò la sua indipendenza, che era stata già riconosciuta dall'intesa, dall'Italia e dagli Stati Uniti. Tre giorni dopo, il 24 ottobre, il generale Diaz incominciò sul fronte italiano una vasta offensiva dal Trentino all'Adriatico, che incontrò inizialmente una tenace resistenza austriaca, ma riuscì infine a vincere alla fine di ottobre nella battaglia di Vittorio Veneto su un esercito imperiale demoralizzato e in disfacimento. cominciavano ormai gli ammutinamenti delle truppe ceche, croate e ungheresi. Il 3 novembre gli italiani giunsero a Trento e il giorno successivo a Trieste. Il 29 ottobre il Consiglio Nazionale Jugoslavo, che riuniva serbi, croati e sloveni, proclamò l'indipendenza della Jugoslavia, mentre moti insurrezionali, rivoluzionari scoppiavano a Vienna e a Budapest con la formazione di governi indipendenti. Quello stesso giorno, sul fronte italiano, l'Austria si arrendeva e firmava l'armistizio il 3 novembre. Ci vollero ancora 7 giorni prima della cessazione definitiva dei combattimenti sul fronte occidentale. Ovunque in Germania, dopo la formazione del primo governo parlamentare, ci furono ammutinamenti, insurrezioni, moti rivoluzionari contro la monarchia. Il 28 ottobre si ammutinò la flotta tedesca. In pochi giorni gli ammutinamenti si moltiplicarono in tutte le altre città, dove sorsero, sul modello dei soviet, consigli di soldati e di operai. A Monaco, in Baviera, il 7 novembre, i rivoluzionari proclamarono la Repubblica Bavarese. A Berlino il moto rivoluzionario, guidato dal gruppo comunista denominato Lega di Spartaco, guidato da Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, tentò di instaurare una repubblica comunista. In questa situazione il governo della Repubblica tedesca, appena nato, con il pieno sostegno dei socialdemocratici, che volevano preservare la legalità contro il dilagare dei moti rivoluzionari, annunciò l'abdicazione dell'imperatore Guglielmo II il 9 novembre. In quello stesso giorno, il capo socialdemocratico Scheidemann proclamò la Repubblica e fu formato un nuovo governo presieduto dal socialdemocratico Ebert. Il giorno successivo, l'ex imperatore fuggì in Olanda.
Pronto! Pronto!
Ah, finalmente! Dammi il 7° battaglione, maggiore Segre!
Allora non c'è mica adesso!
Imbecille, come
non c'è!
Dammi subito il maggiore! Tu come ti chiami?
Soldato Iacovacci
Oreste!
Fu dunque il primo governo della nuova Repubblica tedesca a dover ricevere dai vincitori le condizioni dell'armistizio, chiesto dall'alto comando germanico il 6 novembre. La commissione tedesca, guidata da Matthias Erzberger, presidente del Partito Cattolico, partì per la Francia il 7 novembre su automobili che recavano sul fianco sinistro una grande bandiera bianca. Alle 7 del mattino del giorno successivo, la delegazione tedesca giunse in treno a Retond, dove fu ricevuta freddamente dal generale Foch nel suo vagone letto. Quando me li vidi di fronte, allineati all'altro lato del tavolo, racconterà il generale nelle sue memorie, dissi tra me: ecco l'impero germanico. I tedeschi ascoltarono in silenzio le durissime condizioni dell'armistizio, che esigevano quanto segue: cessazione delle ostilità entro 6 ore dalla firma dell'armistizio, ritiro entro 15 giorni delle truppe tedesche da tutti i territori occupati in Francia, Lussemburgo, Belgio e nonché la cessione alla Francia dell'Alsazia-Lorena. Evacuazione entro 30 giorni di tutti i territori sulla riva sinistra del Reno, consegna delle guarnigioni di Magonza, Coblenza e Colonia alle truppe d'occupazione francese che sarebbero state mantenute a spese della Germania. Smilitarizzazione di tutta la riva destra del Reno per una larghezza di 10 chilometri. Salvaguardia degli abitanti delle regioni evacuate e consegna entro 36 giorni di 5.000 locomotive, 150.000 vagoni e 5.000 autocarri. Consegna alle forze alleate di 5.000 cannoni, 25.000 mitragliatrici, 3.000 mortai e 1.700 aeroplani. Consegna di tutta la flotta militare tedesca. Ritiro di tutte le truppe tedesche a est, comprese i territori in Russia. Denuncia dei trattati firmati dalla Germania con la Romania e con la Russia. Liberazione e rimpatrio di tutti i prigionieri alleati. Ed entro un mese rimpatrio senza reciprocità di tutti i civili alleati internati dai tedeschi. Evacuazione da parte dei tedeschi dell'Africa orientale e infine riparazione di tutti i danni inflitti dai tedeschi ai paesi occupati e restituzione dell'oro sottratto alla Russia, alla Romania e al Belgio. Erzberger tentò invano di discutere queste condizioni, di trattare, ma non erano ammesse trattative. Egli agitò lo spettro della rivoluzione bolscevica, che stava già sconvolgendo la Germania e avrebbe investito tutto l'Occidente se si riduceva la Germania all'anarchia e alla fame. Ma il generale Foch rispose: «Lei soffre della malattia dei perdenti. Io non ho paura e l'Europa occidentale saprà difendersi contro questo pericolo». Allora il delegato tedesco cercò di ottenere almeno un cessate il fuoco sul fronte occidentale mentre erano ancora in corso i colloqui per l'armistizio, sperando nella possibilità di una trattativa. Ma il generale Foch rifiutò. «Qui», disse, «io rappresento i governi alleati che hanno posto le loro condizioni. Le ostilità non possono cessare prima della firma dell'armistizio». Ai delegati furono concesse 72 ore per riferire al loro governo e decidere. Nella notte fra il 10 e l'11 novembre, il governo tedesco e il generale Hindenburg furono informati con telegrammi cifrati sulle condizioni dell'armistizio. La mattina dell'11 novembre, alle 5:10, la delegazione tedesca firmò. Erzberger commentò che le condizioni imposte alla Germania avrebbero gettato il suo paese nella fame e nell'anarchia, ma aggiunse: «Una nazione di 70 milioni di abitanti soffre, ma non muore». I delegati tedeschi furono congedati senza una stretta di mano. Per ironia della storia, il delegato militare tedesco, il generale von Winterfeld, era figlio del plenipotenziario che nel 1870 aveva imposto alla Francia le condizioni della sua resa nella guerra franco-prussiana. La notizia dell'armistizio fu subito diramata ai comandi al fronte. «L'ostilità», affermava Foch, «cesseranno sull'intero fronte l'11 novembre alle 11 del mattino, ora francese». E molti soldati continuarono a morire nelle ultime ore trascorse tra la firma dell'armistizio e il cessate il fuoco. Mancavano 2 minuti appena alle 11 quando un soldato canadese fu colpito da una pallottola e cadde morto. Forse fu uno degli ultimi morti della Grande Guerra. Uno dei 10 milioni di soldati uccisi nella Grande Guerra. Tutto è finito. L'armistizio è stato firmato, fu l'annuncio che risuonò su tutti i fronti fra milioni di soldati. E uno di questi domandò: «Che cos'è l'armistizio?» Gli fu risposto: «È il momento di seppellire i morti».
Egli cadde nell'ottobre 1918. In una giornata così calma e silenziosa su tutto il fronte, che il bollettino del comando supremo si limitava a queste parole: «In Westen nichts Neues», niente di nuovo sul fronte occidentale. Era caduto con la testa in avanti e giaceva sulla terra come se dormisse. Quando lo voltarono si vide che non doveva aver sofferto a lungo. Il suo volto aveva un'espressione così serena, quasi che fosse contento di finire così.
«Massacrarsi reciprocamente non può costituire la preoccupazione principale della vita», scrisse nel 1930 il vecchio presidente del Consiglio francese Georges Clemenceau, «la tigre», come era stato soprannominato per la sua aggressiva volontà di sconfiggere la Germania. E aggiunse: «La gloria della civiltà e che essa ci consente ogni tanto di vivere una vita quasi normale. L'armistizio è l'intervallo tra un sipario che cala e un sipario che si alza». 9 anni dopo, Hitler, a capo di una nuova Germania potente e vendicativa, alzò di nuovo il sipario e una nuova e più grande guerra diede inizio a un nuovo e più micidiale massacro reciproco fra gli esseri umani.
L'11 novembre 1918, in un vagone ferroviario nei boschi vicino a Compiègne, in Piccardia, l'impero tedesco e le forze dell'intesa firmano l'armistizio che pone fine alla Prima Guerra Mondiale. Emilio Gentile l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.